Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia, e partiamo subito in questo giovedì all'insegna, come sempre, della comunicazione, della condivisione, quindi di emozioni, sensazioni, pensieri, con un grandissimo chitarrista, compositore, produttore, ossia Massimo Luca. Ciao caro!
Ciao Pietro e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Oh, che bello sentirti e poter condividere questo momento. Io te lo devo dire, te l'ho detto anche dietro le quinte, sono un tuo fan, quindi apprezzo tanto quello che fai. Allora io direi di partire proprio dall'aspetto legato alla tua energia, alla tua buona energia che metti in quello che fai. Ecco, dove la prendi questa buona energia? È qualcosa che fa parte di te o la prendi, non lo so, da qualche altra cosa?
No, sicuramente questo entusiasmo e questa energia vengono dalla passione. Io ho passione per la musica fin da bambino, quindi ho iniziato a suonare una piccola fisarmonica giocattolo quando avevo 7 anni, e poi via via una fisarmonica un po' meno giocattolo, e poi la prima chitarra quando avevo 10, insomma, quindi ho vissuto proprio nella musica praticamente tutta la vita.
Eh sì, penso proprio di sì. E senti, ma sei contento di tutto quello che hai fatto, o c'è qualche, diciamo, chiamiamolo, non rimpianto, qualcosa che forse rimetteresti mano, diciamo?
Ma guarda, io avevo un sogno da bambino, che era quello di vivere di musica tutta la vita. Questo sogno, almeno finora, sono riuscito a esaudirlo, quindi sono molto felice di questo. Rimpianti, ma non lo so, forse no, però ecco, avrei, se dovessi nascere un'altra volta, lascerei un po' prima la discografia e mi metterei a fare live prima di quanto ho deciso, insomma, ecco, perché la musica live è tutta un'altra cosa, è musica viva. Sì. La musica invece che si fa negli studi di registrazione, se mi concedi, il termine è un pochino anche artefatta, perché se sbagli ripeti fino a quando non ti va bene, insomma, mentre il live quello è, cioè quello che viene sei tu, insomma, senza rete, ecco, come nel circo. E quindi ecco, un piccolo rimpianto forse questo, che anziché 12 anni fa probabilmente mi sarebbe piaciuto iniziare prima, ecco.
Senti, quanto conta, ma anche quanto è contato il fatto di circondarsi di persone con cui si crea la giusta empatia?
Beh, conta tantissimo nella musica come nelle cose d'arte. Essere partito poi con Battisti mi ha dato una direzione. Allora, sai, non è come adesso c'è un buonismo forse anche esagerato. Allora c'era molto rigore, parlo di un periodo dove i tecnici del suono avevano il camice bianco, quindi tu figurati un po', sembra distante 1000 anni questa cosa. E quindi ogni artista con cui ho collaborato mi ha insegnato qualcosa. Io poi, che sono curiosissimo, ho sempre cercato di capire i segreti di questi artisti. Odoravo, se mi consenti il termine, un po' questa puzza di musica d'autore, no? Questo odore che poi mi ha perseguitato per tutta la vita fino a farmi arrivare oggi, dove sono pochissime le cose che mi piacciono, purtroppo, ecco, non vorrei che fossero molte di più.
Penso proprio di sì, proprio perché comunque ci sono tante cose che sono cambiate, in cui ecco non si percepisce, non si sente più a pelle, no, quella sano modo di fare arte, di fare musica, giustamente.
Non si percepisce, almeno io e forse anche tu, Pietro, da quanto sento dalle tue parole.
Assolutamente.
E sono molti che non percepiscono più questa qualità. Sì. Non so cosa dire, le ultime generazioni sono cresciute un po' in questa mediocrità della scrittura, queste canzoni non canzoni, dove i testi vogliono dire poco. Le melodie sono un po' sempre le stesse, non c'è una ricerca, io non trovo un grande talento, ecco, forse manca il talento.
Sì, anche perché, lo possiamo dire, non c'è nemmeno quella gavetta che c'era un tempo per poter...
Purtroppo non c'è, sì, dal divano di casa propria si passa in televisione,
ecco.
Questo è il problema.
Senti, invece, tornando un attimo un po' anche al tuo modo di fare musica, diciamo, quindi, ecco, tu sei sempre stato uno che ha curato ogni dettaglio, ma questa forma, diciamo, quasi maniacale, è più una forma di rispetto per te o per il tuo pubblico?
Ma guarda, sostanzialmente in tutte e due le direzioni. Prima di tutto il rispetto per il mio pubblico, ma per il lavoro che faccio. Io ho un grande rispetto del mio lavoro e l'ho sempre avuto fin da ragazzo, perché devi sapere che i vecchi, quando io suonavo nei night, vecchi, avevo 35 anni, ma rispetto a me che ne avevo 17, mi sembravano anziani quasi, mi hanno insegnato tante cose. Quando si facevano le prove, loro restavano un'ora, due ore in più per insegnarmi gli accordi come dovevano essere fatti, e anche accordi che io non conoscevo, perché sai, venivo un po' dal beat, dal Mersey Beat inglese, quindi conoscevo i Beatles, i Rolling Stones, i Moody Blues, però poi se mi facevi suonare un classico americano con degli accordi più complicati io non ero in grado, per cui loro mi hanno insegnato molto. Ecco, il fatto è che oggi io credo, non voglio generalizzare assolutamente, però nella maggior parte dei ragazzi non c'è questa voglia, questa umiltà di imparare un mestiere da quelli che li hanno preceduti, dalle generazioni mie per esempio. Loro hanno deciso di tagliare un po' con la storia questo filo invisibile che lega le generazioni, cominciando da zero un loro percorso. Questo è ammirabile, ma è anche abbastanza pericoloso, perché senza la memoria poi si creano dei disastri, e che è più o meno quello che sta succedendo, insomma, ecco.
Senti, tornando un attimo proprio anche al come uno deve approcciarsi, no, al mondo dell'arte, al mondo della musica, eccetera. Ecco, tra i vari artisti con cui hai collaborato, secondo te quello più diretto, più diciamo, ecco, che andava forse in maniera senza fronzoli, eccetera, era Pierangelo Bertoli, secondo te?
Ma sicuramente sì, Pierangelo era un uomo diretto prima che un artista. Dava i termini giusti alle cose e aveva i pesi giusti in quello che diceva. E poi, per quanto riguarda la lucidità nel lavoro, Battisti sicuramente forse li batte tutti, ecco. Lui era un computer, cioè sapeva quello che voleva. Alla mattina alle 9 sapeva quello che sarebbe successo e accaduto durante la giornata. Difficilmente ci chiedeva qualcosa, però sapeva tirar fuori il meglio di noi, ecco, questo è, devo riconoscerlo, e a me ha insegnato tantissimo da questo punto di vista, nella gestione delle risorse, per esempio. Poi altri, poi Fabrizio D'Andrea, Guccini, non dimentichiamo Guccini, Francesco, con cui ho fatto 7 album, anche lui mi ha insegnato tantissimo. È un po' quel odore, quella puzza di canzone d'autore di cui parlavo prima, no? Sai, quando fai un album dietro l'altro per anni con questi personaggi, insomma, se non sei cretino qualcosa dentro ti rimane, insomma.
Senti, ma fra 150 anni, quando non ci saremo più, ecco, che cosa vorresti lasciare ai posteri? Vorresti lasciare, ecco, la tua bravura nell'essere chitarrista, la tua sensibilità, che cosa?
Ma forse la mia umiltà. Lascerei questo, la mia umiltà e le cose che so e che conosco, la lascerei in dono alle future generazioni, ecco, come io ho avuto il dono dai vecchi di cui parlavo prima, un po' di conoscere l'ambiente, di sapere le regole anche per sopravvivere in questo ambiente, che sembra facile, ma è molto complicato invece. Sai, di meteore ne abbiamo visti tutti a centinaia, a migliaia, direi, e quindi per non essere una meteora vuol dire che è un mestiere abbastanza complicato, ecco.
È vero, bellissimo. Senti, mi puoi parlare adesso di progetti concreti su cui stai lavorando in questo momento? Almeno di quello che puoi svelare,
Sì, ma guarda, te lo dico sinceramente, sto lavorando al mio secondo secondo libro. Uh-huh. Sono stato un po' indeciso in questi anni se scriverlo o meno, ma perché non trovavo la chiave. Uh-huh. Io avrei voluto realizzarlo, per esempio, attraverso una chiave romanzata, visto considerato che la mia vita è un po' un romanzo quasi inverosimile, insomma, una sorta di Forrest Gump di questo ragazzo un po' strano che si trova a fare foto con i Beatles, con Nixon, con Kennedy, insomma, è un po' la mia storia, ecco. Mi sono trovato per coincidenze astrali a calcare, ad approcciarmi ad artisti internazionali, nazionali ed internazionali, diciamo, di una certa età, molto straordinari. Sì.
Infatti, di te mi ricordo proprio quando tu comunque hai accompagnato quel duetto straordinario tra Mina, no, e sì, Battisti, cioè sinceramente, insieme insomma ai tuoi altri colleghi, insomma Gianni Dall'Aglio, insomma Gabriele Lorenzi, Eugenio Guarraia, sì. Angelo Salvador, veramente un momento che resta, cioè ancora adesso ha lasciato il segno. Quindi.
Ma Pietro, sono sincero, nessuno di noi allora avrebbe mai immaginato che questo video sarebbe diventato culto, cioè leggenda, leggendario. Sì. Per noi era quasi una gita, cioè ci siamo trovati quella sera alla stazione centrale di Milano a prendere questo vagoneletto tutti insieme, noi cinque più Lucio, e insomma questa cosa che non, questo entusiasmo che non ci faceva quasi dormire, abbiamo dormito forse un'ora quella notte lì sul treno, a provarci questo medley, Gianni con le bacchette sul divano di velluto, e l'unico che aveva una chitarra acustica, diciamo uno strumento armonico, ero io. Quindi un po' tutto sulle ali dell'entusiasmo, ecco, più che sul raziocinio. E questo entusiasmo ci ha portato a fare una cosa, secondo me, straordinaria, e forse è straordinaria perché era dettata dall'entusiasmo.
È vero.
Quasi nessuna prova, solo una prova tecnica, prove in camerino. E tanto è vero che Mina passò un attimo in camerino e mi disse, io ero il primo lì sulla soglia, mi disse: Massimo, tutto ok? E io dico: alla grande, Mina, stai tranquilla. In realtà stavo bleffando clamorosamente.
Bello,
comunque poi è andato tutto bene, perché lei è gigantesca. E quindi alla fine le cose sono andate bene, insomma.
Ma puoi confermare, ecco, che la grandezza di Mina e di Battisti, come in effetti la tua, l'hai detto prima tu, no, la tua umiltà, proprio legata alla loro grande umiltà, lo puoi confermare questo?
Sì, sì, assolutamente. Ma guarda che c'è una vecchia regola, mm-hmm, che gli artisti, diciamo quelli eccezionali, quelli straordinari, quelli stellari, più su vai e più trovi umiltà. È sempre stato così, in generale è così, ecco, a parte rari casi. L'immodestia e l'arroganza la trovi in basso, sui cialtroni, su quelli che si spassano una cosa che non sono, insomma.
È vero, è verissimo. Caro, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata, però come tutte le chiacchierate, giustamente è giusto concludere la chiacchierata in musica, e allora io faccio scegliere a te, decidi tu, una canzone, un brano, insomma, un tuo brano, un brano di altri, insomma, scelto da te, da poter mandare a abbinare a questa nostra chiacchierata, scegli tu, e
ma
poi
guarda,
fai anche una dedica.
Sì, io sceglierei I Giardini di Marzo, perché quell'introduzione non c'era, l'ho creata io, con un po' di fortuna e con un po' di talento, e quando Lucio non diceva mai va bene, lui quando andava bene le cose lui non parlava, quindi non voleva dire che andavano bene, ecco. E quindi quando mi inventai questa introduzione lui non parlò e la registrammo così, insomma.
Che bello. E senti, a chi la vogliamo dedicare, I Giardini di Marzo, che è una canzone? Vabbè.
Guarda, io la dedicherei a Lucio. A Lucio, che è stata la chiave della mia vita, la chiave di volta. Lui ha deciso che io diventassi un musicista a tutti gli effetti. lo decise lui, estraendomi da una diabolica università che non avrei mai portato a termine, quindi gli devo tantissimo veramente, e quindi lo voglio dedicare a lui.
Io sottoscrivo anche io e ti ringrazio di vero cuore, ma ti ringrazio veramente di cuore.
Grazie a te Pietro.
Ti auguro il meglio, ti auguro veramente il meglio.
Grazie ancora. Restituisco questo bell'augurio di cui oggi ne abbiamo tanto bisogno e estendo anche questo augurio a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, grazie ancora a Massimo Luca.
Grazie Pietro, a presto, ti abbraccio.
Abbraccio.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima. In fondo all'anima c'è l'immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori, ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo. Mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io e qui passiamo da un grande a un altro grande autore, ossia Antonio De Rico. Ciao Antonio!
Ciao Pietro, grazie!
Che bello riaverti qui e condividere questo ulteriore momento. Allora, Antonio, parliamo logicamente del tuo quarto romanzo, Intrighi e morte sull'Adda, edito dai fratelli Frilli. Io direi di partire proprio dal perché, di nuovo un romanzo e non ecco un saggio o altro. Perché?
Ma in questo caso è un romanzo, ma un romanzo noir, è un po' un ritorno al mio, al mio passato, insomma, ho fatto già altri romanzi di genere, e comunque è un thriller, insomma, poi Frilli è, insomma, è l'editore di questo tipo di scrittura.
Di genere, diciamo.
Diciamo di genere. Perché? Perché certe volte l'esigenza di scrivere non dipende da che cosa si scrive, ma da un movente, insomma, da qualcosa che ti colpisce, insomma, no? O c'è qualche situazione che ti colpisce e quindi si è mossi a scrivere in un certo senso. E in questo caso era necessario che io scrivessi di genere, che poi il genere noir è comunque un modo per scrivere la realtà, a volte cruda, difficile, di ciò che ci capita intorno, insomma.
Senti, entrando proprio nel tuo libro, bellissimo, l'ho letto, lo leggi veramente tutto d'un fiato e ti fai trascinare, trasportare, no? Perché è veramente una storia che ti prende sotto tutti i punti di vista. Ecco, il commissario Albani, voglio sapere quanto di te c'è nel commissario Albani.
Ma guarda, come nella Madame Bovary di Flaubert, che appunto era lo stesso autore, Madame Bovary, cioè del commissario Albani di tutti i personaggi che nelle cose che scrivo, insomma, appartengono un po' a quello che sono. Il commissario Albani è un uomo di una certa età che ha vissuto appunto del suo lavoro, cioè un commissario, però ha guardato sempre il mondo con una certa compassione, cioè un velo di tenerezza verso chi sbaglia. Cioè fondamentalmente il commissario Albani è un commissario, ma non è un poliziotto, insomma, e quindi guarda il mondo sempre con l'occhio pietoso e quindi di fronte a dei ragazzi, adesso possiamo anche dire, cioè il libro Intrighi e morte sull'Adda, insomma, è qualcosa che riguarda dei ragazzi di un liceo che sbagliano e quindi si trovano invischiati in una serie di situazioni che il commissario Albani indaga e più entra nel discorso, più si accorge che quei giovani sono solo anche vittime di questo mondo, vittime
Sì, certo, è molto realistico perché in effetti rappresenta proprio anche la cronaca dei nostri giorni, giusto?
Esatto, bravissimo, sì, appunto, la cronaca perché sembra che in qualche modo questo momento sia proprio rispecchi quello che ho descritto,
sì.
Cioè, è la scuola che insomma viene un po' messa in dubbio da ciò che accade, cioè, non è più qualcosa che educa, ma qualcosa in cui si trovano dei ragazzi per che sbagliando insomma commettono fatti molto gravi,
sì.
ma come è successo proprio appunto dei fatti di cronaca di Napoli, poi di ragazzi dei bulli, di ragazzi che hanno bullizzato la preside, insomma, cioè questi ragazzi che a un certo punto si sono persi dietro le loro illusioni e quindi commettono atti molto gravi, sì.
Senti, proprio perché tu hai tirato fuori dei ragazzi che si perdono dietro le proprie illusioni e agiscono poi in maniera negativa nel mondo della scuola. Cosa può fare, secondo te, la scuola per poter rispondere a questo tipo di perdita, no? Rispetto alle proprie illusioni?
Ma la scuola fa la scuola, quindi certe volte i ragazzi sbagliano perché appunto non hanno raggiunto quella maturità che serve perché possano diventare diversi da ciò che si sente insomma di negativo intorno alla scuola. La scuola fa la scuola, è il mondo, la società intorno che è deviata, pertanto le devianze esistono e quindi al di là che un ragazzo sia in età scolare oppure no, si muove dentro cioè la scuola, cioè la società cioè, dà l'idea che si possa vivere di guadagni facili, di divertimenti insomma euforizzanti, insomma.
Sì, infatti. Diciamo un po' che vanno a sostituire la realtà, lo possiamo dire, no?
Esatto, sì, perché anzi la realtà addirittura diventa deviante, perché appunto ci sono questi orizzonti sbagliati in cui dei ragazzi si avviano e quindi escono fuori da un percorso di maturazione, di formazione, insomma, diciamo corretta, quello che ogni ragazzo deve fare, ma segue appunto l'orizzonte del guadagno facile, del divertimento a tutti i costi e quindi si sbaglia, insomma.
Ma senti, una cosa bella tra le tante cose di intrighi e morte sull'Adda, appunto, ripeto, edito dai fratelli Frilli, è proprio che tu alla fine comunque uno spiraglio di luce lo dai, cioè nel senso che dici che forse l'amicizia può veramente salvare questi ragazzi, che dici?
Beh, è proprio l'amicizia, hai proprio ragione, sì, è proprio l'amicizia che in qualche modo, perché poi cioè, questi gruppi, cioè, i ragazzi del libro, come i ragazzi che nella vita sbagliano, cioè non è che tutti sbagliano, c'è sempre qualcuno che poi rimane con lo sguardo chiaro, limpido, con la testa sulle spalle e quindi rappresenta un riferimento per più o meno trovare una via d'uscita, perché se uno ha sbagliato magari cioè, non è che può tornare indietro completamente, però l'amico ancora che ha una visione della vita insomma pulita, corretta, rappresenta un riferimento per evitare i danni complessivamente, insomma, e quindi l'amicizia rimane il fondamento, sì, per i giovani soprattutto, perché sono i giovani che possono sbagliare di più in una società come questa, e quindi per i giovani l'amicizia rimane proprio l'elemento che salvifico, che può salvare, insomma.
Antonio, ma ecco, tu ritieni che il tuo libro, no, Intrighi e morte sull'Adda, come anche gli altri libri, possa veramente smuovere le coscienze e cambiare determinate cose che non vanno.
Ma secondo me è un libro, la scrittura, anche quella importante, quella profonda, non può cambiare molto le cose, perché la scrittura è solo un richiamo a se stessi, alla coscienza, a vivere secondo principi, ma sono, i principi sono ideali nel momento in cui li scrivi, e la pratica certe volte, cioè, nella pratica c'è la vita che, ecco, con i suoi inganni, i suoi tradimenti, insomma, porta fuori da ciò che
sì, dai punti di riferimento, quelli importanti, insomma, giustamente, per forse è quello che...
Perché la realtà si dipana con delle sue leggi, e appunto, quindi se non sei capace di cogliere per tempo tutto questo, ti perdi, sì, fondamentalmente. Quindi un libro come questo, come tutti i libri, segnalano, avvisano, danno una visione diversa, però bisogna essere capaci di non seguire quei richiami che sono più semplici da seguire, quei richiami che ci portano fuori rotta.
Senti Antonio, un'altra particolarità, ma questo un po' riguarda un po' tutti i noir, eccetera, il fatto che spesso i noir vengono ambientati, no, nelle zone di provincia, il tuo sulle sponde dell'Adda, no, tra Treviglio e Cassano d'Adda, perché questa scelta, no, di queste ambientazioni in questi luoghi come le province?
Beh, insomma, tutti i noir vengono nelle province, sì, diciamo che è abbastanza intrigante, infatti intrighi, no? Sono provinciali, intrighi, però insomma, ci sono anche noir, insomma, urbani, cittadini, penso a sì, in effetti c'è Montalbano, però dico Maigret, ad esempio, si muoveva nella Parigi, però diciamo che la periferia, insomma, c'è la mia periferia, è quella che ho conosciuto e mi ha abbastanza attratto, insomma, l'idea di scrivere di quei luoghi lì, però per quanto mi riguarda forse è solo un caso, perché quello che ho vissuto nella periferia l'ho riversato in questo noir, però potevo scrivere benissimo qualcosa, io vivo a Milano,
poteva essere ambientato anche a Milano, tu dici.
Fondamentalmente sì, perché appunto, parlando di ragazzi, di giovani, di devianze, anzi la città forse si presta di più a qualcosa, però sì, per me è anche importante, hai detto la cosa importante veramente, è anche interessante fare scoprire attraverso i libri una parte della nostra Italia, insomma, la provincia, con le sue abitudini, con la sua cucina, insomma, nel noir entra sempre. Certo. Quindi sì, era questo un po'.
Anche perché poi tu vedi che il tuo lavoro lo fai bene, perché vai a curare anche questi particolari, cioè nel senso che non è che lasci nulla al caso, insomma, anche nella descrizione di situazioni, no, legati proprio all'ambito, insomma, che sia proprio culturale, insomma, di tradizioni del luogo, no? Quindi giustamente non lasci nulla al caso, questa è una cosa importante, eh? Quindi...
Se parli di qualcosa bisogna indagare, entrare nei dettagli e trovare tra i tanti dettagli quello che può essere caratterizzante di un luogo, dei personaggi, insomma, la cucina, i panorami delle ambientazioni sicuramente sono parte del romanzo, parte di quello che si scrive, sì.
Senti Antonio, prima di lasciarti, logicamente ricordare che Intrighi e morte sull'Adda, edito dai fratelli Frilli, bisogna comprarlo, ma bisogna anche leggerlo, che è fondamentale, non bisogna solo comprarlo, quindi per poterlo regalare, ma leggerlo, e a chi lo si regala invitarlo alla lettura. Voglio sapere il giudizio, diciamo quello che ti ha lasciato, non dico a bocca aperta, ma ti ha fatto bene, da parte di un giovane che ha letto il tuo libro.
Beh, guarda, sinceramente in questo momento ti dico una cosa molto interessante, molto, che mi ha colpito veramente proprio in questi giorni. Io appunto, oltre a scrivere, faccio l'insegnante, e mi ha scritto un ragazzo che adesso avrà 35-40 anni, di Bergamo, che mi ha detto: però
Prof, guardi, io vedo sempre che lei scrive tante cose, però io non ho mai letto niente veramente di lei, solo che questa volta mi ha incuriosito quello che ha scritto, vorrei comprarlo, dove si compra? Mm. Vabbè, guarda, non ti preoccupare, se vuoi, insomma, vabbè, comunque si compra qua, e dopo questa ragazza mi scrive, mi ha detto, prof, lo sto leggendo, è bellissimo quello che ha scritto, anche perché in questo momento sono in ospedale e quindi il suo libro mi fa veramente compagnia. Solitamente mi addormento quando leggo, invece il suo libro mi tiene veramente sveglio e non vedo l'ora di continuare e leggerlo fino alla fine. Questo è veramente
vuol dire che hai colto nel segno, Antonio, vuol dire, vedi,
diciamo che quando, ecco, come dicevamo prima, la scrittura che invita a qualcosa e addirittura, insomma, invita il mio ragazzo a continuare e a aver fiducia, insomma, in questi giorni di difficoltà che sta in ospedale, in questo libro trova addirittura una compagnia, insomma, per i suoi momenti tra una cosa e l'altra.
I momenti bui, vedi? E quindi sembra assurdo, no? Che anche tramite un noir si possa dare luce, invece sì, invece anche tramite un noir, assolutamente, anzi, come i grandi autori, perché tu sei un grande autore, veramente permetti di fare dei viaggi che, ecco, sembrerebbe che allontanino dalla realtà proprio per poter allontanare la realtà, nel senso quella negativa, invece questo viaggio, secondo me, rende la realtà migliore, io lo penso profondamente.
Grazie Pietro, io so che tu sei, oltre a un bravo parlatore, sei anche un gran bravo lettore, e chissà mai che magari le tue parole possano diventare anche scritte, insomma, possono essere scritte sulla carta, e che possiamo qualche volta parlare di quello che tu avrai fatto. Io ti ringrazio tanto per la tua accoglienza e per la tua...
No, io sono io che devo ringraziare te, ringrazio anche tuo fratello, assolutamente Gerardo, perché veramente siete due persone che, ecco, per la cultura fate tanto, e oggi fare qualcosa per la cultura, secondo me, vuol dire dare ulteriore vita alla vita, quindi grazie veramente a te e Gerardo.
Grazie Pietro, anche a te, veramente una buona vita anche a te.
Grazie.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Sempre Radio Tor Italia, sempre l'altro io e l'altro sono io, e dopo, logicamente, Massimo Luca, il grande chitarrista, Antonio De Rico, il grande autore, e qui passiamo un altro grande cantautore, batterista, ma se non di più, ossia Enrico Maria Papes, l'anima pulsante dei giganti. Ciao Enrico!
Ciao, ciao a tutti voi, ciao.
Enrico, grazie veramente per aver accettato l'invito, e quindi io direi di partire proprio dal tuo approccio, no, alla musica, eccetera. Tu hai avuto sempre un approccio che andava sempre oltre, come direbbe qualcuno, ossia hai cercato anche attraverso la ricerca, la sperimentazione, il mettersi in gioco, veramente una tua autenticità. Ecco, questo tu ritieni che sia la tua vera forza?
Beh, penso di sì, ecco, non accontentarsi mai, cercare di andare oltre.
E senti, invece rispetto alla tua voce, no, tu logicamente hai una voce straordinaria, lo sentiamo anche adesso attraverso la radio, veramente una voce radiofonica, eccetera. Ecco, quanto conta la voce, quanto conta il testo, quanto conta l'arrangiamento, insomma, musicale? Secondo te sono tre elementi che devono andare di pari passo, oppure...
Sì, diciamo, se dobbiamo metterli in ordine, direi che il testo è la prima cosa, la voce è la seconda cosa, e l'arrangiamento anche, cioè, è importante, anche se magari mi piacciono gli arrangiamenti minimalisti, come dire.
E senti, per poter scrivere una bella canzone obbligatoriamente bisogna superare un travaglio interiore o no?
Guarda, bella domanda. Non lo so, perché adesso è un po' che non scrivo, però ho una dozzina di canzoni nel cassetto che adesso sto cercando di realizzare. Poi cosa ne farò non lo so, perché oggi i dischi non si vendono. Sì. Però intanto cerco di realizzare quello che ho nel cassetto.
Senti, tu tra le tante cose hai fatto anche il tecnico del suono. Voglio sapere, ecco, qual è la cosa che più ti gratifica rispetto allo stare davanti a un pubblico, invece stare, tra virgolette, con le spalle al pubblico, no?
Beh, diciamo che innanzitutto è una grande esperienza. Perché poi, essendo stato prima sul palco e poi sotto il palco, capisci quante stupidaggini a volte dicono gli artisti o quante volte stupidaggini dicono quelli sotto invece. Qui è stata una bella... No, poi avevo iniziato con... Edoardo Bennato, i primi giri che ha fatto negli stadi, poi il Tony Esposito con la Banda del Sole, poi mamma mia, ogni tanto c'è la testa che va
più. No, vabbè, ma è veramente tanti, perché effettivamente veramente tanti, insomma, quindi giustamente.
Sì. Pino Daniele, il primo tour che era ancora la spalla di Napoli Centrale. E poi, insomma, centinaia di altri artisti, insomma. Senti, no, è stata un'esperienza molto buona.
Penso proprio di sì. Senti, invece, tornando al discorso di artista da solista, artista, insomma, in un gruppo. Ecco, voglio sapere, una cosa buona di fare l'artista in maniera solitaria, una cosa buona di fare l'artista in un gruppo, insomma.
Allora, diciamo che il gruppo è... soprattutto i primi tempi, dove non hai una certa sicurezza, in gruppo serve, insomma, l'unione fa la forza, per cui è in gruppo. Poi il nostro gruppo è stata una cosa, cioè, con quattro voci assolutamente una diversa dall'altra, per cui un impasto vocale unico assolutamente, e per cui anche alla scelta dei pezzi, insomma, no, è stata una grande esperienza. Da solo io sì, ogni tanto faccio delle cose da solo, ma mi piace, sì, mi piace, soprattutto canto
la canzone come tema, no? Oggi che viviamo un mondo pieno di odio, secondo te avrebbe il suo riscontro?
Ma secondo me l'intensità, la botta che ha dato tema l'avrebbe anche oggi sicuramente. Cioè è stato uno shock, è stato di far saltare sulla sedia tutta la gente addetta ai lavori, diciamo, ecco, sono quelle cose che succedono una volta ogni, non so, 30 anni, 40 anni, quelle cose insomma che...
Sì, che lasciano il segno.
Lasciano il segno.
Senti, proprio visto che parliamo di lasciare il segno, secondo me chi come te fa logicamente arte, fa musica eccetera, deve avere un'alta sensibilità, perché tu lavori con le emozioni, giustamente. Ecco, che cosa fai per, diciamo, per tenerla curata questa tua alta sensibilità, ma diciamo proteggerla per poterla utilizzare, no?
Guarda, cosa faccio? Non faccio nulla, sono così di natura. Fin da bambino avevo questa particolare sensibilità, per cui sono sempre stato un po', sono sempre sentito un po' diverso, diciamo, ecco. Per cui non mi costa, cioè è il mio modo di essere proprio, assolutamente.
Quindi diciamo è talmente naturale il tutto che giustamente non devi fare nulla. E senti,
non saprei neanche come fare diversamente.
Ma in questo momento hai qualche progetto di cui parlare, qualche cosa concreta di cui logicamente puoi svelare, giustamente?
Guarda, è un momento molto particolare, molto particolare, perché in agosto è mancata mia moglie ed erano 61 anni che eravamo insieme, per cui è stata una botta grossa, per cui in questo momento sto cercando di riempire le giornate. Devo dire che sì, ogni momento mi invento qualcosa, e anzi adesso ho ripreso anche io a scrivere qualcosa. Per cui diciamo che devo superare questo momento così difficile.
Senti Enrico, ma tu pensi che la musica, visto che la grande forza della musica, la musica possa dare la forza, vedi, di affrontare anche tragedie del genere, secondo te?
Guarda, penso di sì, io non riesco a immaginare un mondo senza la musica, cioè la musica è, che non so, è proprio la base di tutto, non riesco proprio a immaginare il mondo senza la musica, ma tutto è musica, la natura è musica, per cui viva la musica.
Assolutamente, viva la musica, viva Enrico Maria Papes. Ma adesso, prima di lasciarti Enrico, di solito io faccio scegliere giustamente una canzone, no? Scegli tu una canzone che vuoi che venga abbinata a questa nostra chiacchierata, puoi scegliere veramente quello che vuoi e poi logicamente decidi anche a chi o cosa dedicare la canzone scelta.
Certo, allora no, non è facile, perché diciamo che certo abbiamo avuto molti successi, che ci ha dato soddisfazione, però diciamo che il lavoro che più mi sta a cuore è quel, cioè, famoso per chi lo conosce, Terra in Bocca, che è stato, ecco, un LP, forse il primo lavoro di prog italiano. È il lavoro che mi sta più a cuore, proprio assolutamente, per cui non so se trovate qualche brano di qualche pezzo di Terra in Bocca, che era un lavoro che parlava di mafia, ma nel 71, nel 71 non, la mafia non esisteva, meno così dicevano.
Si diceva.
Sì, e il lavoro fu sabotato in maniera assoluta. Se trovate qualcosa di quello, altrimenti non ho idea, scegliete.
Va bene, assolutamente cercherò di trovare qualcosa di quell'album, assolutamente, e con questa la canzone scelta io veramente ti voglio abbracciare e voglio, ecco, augurarti di proseguire la tua strada di vita, veramente, Enrico, assolutamente.
Io ti ringrazio molto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora a Enrico Maria Papes, grazie.
Ciao.
bianco di sole, scorre in silenzio il tuo funerale, piange la gente, sboccia le viole, è una ragazza si sente male. Pieno di sole, lei bianca risale, un tramonto che moriva in mare, così è nato il vostro amore. Tu che di domenica cercavi il suo sguardo tra la gente nella chiesa, lei che sorrideva di nascosto, timorosa del rimprovero di Dio. Vi parlate già da un anno, son contenti i genitori, poi le nozze si faranno, io ero stato scelto per essere compare. Che moriva in mare, così è nato il vostro amore. Tu che di domenica cercavi il suo sguardo tra la gente nella chiesa, lei che sorrideva di nascosto, timorosa del rimprovero di Dio. Vi parlate già da un anno, son contenti i genitori, poi le nozze si faranno, io ero stato scelto per essere compare.
Passiamo la voce alla regia e poi torniamo con L'altro sono io.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Torniamo alle emozioni vere dell'altro sono io. Parte conclusiva dell'altro sono io, Radio Tor Italia, e chiudiamo una puntata straordinaria, perché da Massimo Luca, Antonio De Rico, Enrico Maria Papas dei Giganti, chiudiamo con un cabarettista comico, insomma anche cantante, sì, ebbene sì, e anche scrittore. Lui è Pino Campagna. Ciao Pino.
Alias Papi, ci sei, ce la fai.
Ce la fai, sei connesso. Come stai, Pino?
Grazie di avermi invitato nella tua trasmissione radiofonica.
Grazie.
Vediamo
a te.
A che cosa ti devo rispondere?
Allora, vediamo. Allora, partiamo. Io direi di partire, prima di tutto, ecco, perché scegliere anche di fare il comico non è una cosa così. Ma tu davvero da ragazzo, cioè, facevi ridere, che ne so, a scuola, eccetera, o è stato una sorpresa anche per te? Ecco, sinceramente.
No, guarda, io sono caduto dal seggiolone e allora di là non mi sono più ripreso, anche perché fare il comico non è un mestiere mica da ridere, come diceva un grande cabarettista, quindi per cui è una cosa che devi averla addosso come un tatuaggio, capisci? Cioè, non è che te lo devi fare, devi già nascere col tatuaggio addosso, nella comicità. Quindi per cui sono stato sempre un tipo molto ridanciano, che prendevo in giro i miei professori, che ne so, i miei amici, gli facevo il verso, e di là è nata questa passione che ho coltivato nel tempo, e ormai abbiamo festeggiato dopo quasi 40 anni di carriera, insomma.
Incredibile, già 40 anni di carriera, Pino, cioè
è passato di acqua sotto i ponti.
Tanta carne al fuoco, però ecco, tra le varie esperienze, sinceramente quella che tu ritieni che sia la strada, no, per te, quella che ti ha portato più gratificazione, cioè fare il comico, fare lo scrittore, il cabarettista, cioè quale secondo te?
Ma secondo me sicuramente è stata l'esperienza di Celic, dove ho militato dal 2003 fino al 2009, quindi sono stati 6-7 anni molto belli, dove sono arrivato con il coltello tra i denti, come un pirata, e là eravamo un gruppo di pirati, di 15 comici affamati di successo e di celebrità, ed era, non dico una gara, ma veramente ci si dava il meglio del meglio, anche perché oggi considero sempre, a distanza di anni, Zelig la cosiddetta Champions League del cabaret, insomma, capito? Cioè, dove veramente devi entrare sul palco e fare gol, se vuoi essere qualcuno.
È vero.
E poi, ripeto, di metterci l'impegno, la volontà, di credere, il non mollare mai, sono una serie di cose delle quali ti devi armare di santa pazienza e lavorare duro. Conosco soltanto un modo per arrivare al successo: lavorare duro.
Infatti, scusami Pino, voglio proprio rispetto a questo, quanto conta anche l'esperienza, no, di fare insomma, le serate nei piccoli locali, eccetera, quanto conta questa esperienza?
Scusami se mi permetto, ma questa cosa mi rende un po' ridicola, cioè mi rende un po' ridicolo l'argomento, perché oggi se penso ai youtuber, agli influencer, a tutti coloro che sono sui social, cioè, tu dimmi che cazzo di gavetta hanno questi qua,
infatti.
Di smanettare con un mouse, cioè di smanettare con un mouse, essere bravi a fare un TikTok, tutti laureati in TikTok oggi,
cioè,
ragazzi, la gavetta è un'altra cosa, ragazzi, la gavetta è fare lo spettacolo davanti a 30 persone che bevono e non ti si cagano neanche in striscio.
Niente.
Hai capito? Cioè, la gavetta è dormire nelle metropolitane, dormire nelle stazioni, farti fregare anche il portafoglio e tutto quello che c'è dietro, cantare cantare e fare spettacoli nei posti più improbabili, e di là piano piano costruirsi il personaggio, avere volontà, crescere dentro, farne un'esperienza per poter affrontare poi i grandi palcoscenici. E quindi
è vero, è vero.
La gavetta è proprio alla base di tutto, proprio veramente la base. Se uno deve essere bravo, deve fare gavetta, va, non c'è niente da fare.
Senti, ma per poter essere, ecco, di solito uno dice devi essere avanti, no, per poter andare incontro al pubblico e quindi riuscire a strappare la risata, devi essere avanti, ma per poter essere avanti, quindi trovare, ecco, quel tormentone, quella situazione che veramente colpisca il pubblico, secondo te, ecco, da cosa bisogna farsi ispirare? Cioè la realtà, ecco, è sempre la realtà che ci circonda che ti fa trovare lo spunto, o da che cosa?
Ma guarda, la realtà che ci circonda, secondo il mio modesto punto di vista, ha molti spunti per essere comici, per far vedere, anche addirittura nelle situazioni più incredibili, le cose più stupide, per esempio i funerali, queste robe qua, ci sono delle, come dire, dei momenti di hilarità che se li vai a raccontare diventano comicissimi, capisci? Quindi, vuol dire, la vita di tutti i giorni ti dà gli spunti, poi devi essere tu bravo a cercare di prendere il meglio e di tramutarlo in comicità, capisci?
Senti, ma l'ultima cosa che, ecco, prendendo proprio da questo, da legandoci a questo aspetto, qual è la cosa che ti è successa proprio divertente, no? Cioè, una cosa talmente normale che però poi era, tra virgolette, è diventata divertentissima.
Ma sicuramente quando mia figlia, tanti anni fa, ti parlo del 2002-2003, quando approdai a Zen, prima di approdare a Zen, aveva questo linguaggio frammentato, fatto di tipo di SMS, di WhatsApp, questo linguaggio abbreviativo, e ogni tanto quando io non capivo queste cose, che è ancora indietro, diciamo, e cominciavo a dire: ma papi, ci sei? Ce la fai? E poi io ci aggiungo, aggiungi il sì connesso con un gesto con la mano davanti alla faccia, perché è proprio dalle cose che sono nate in casa, che sono nate le situazioni che mio figlio mi svogheggiava, mi faceva di slogan, invece di parlarmi in un modo normale, papà come stai? Dicevo: papi cretino, impiccati al camino, cioè parlava in questi modi di sabbio, capisci? Svogheggiava, quindi io non facevo altro che adeguarmi al suo linguaggio, per cui ne venivano fuori dei monologhi esilaranti che Gigio Michele e Giancarlo Bozzo, gli attuali autori di Zelli, che hanno fatto sì che abbiano sposato questo mio personaggio e l'abbiano fatto diventare un best seller, cioè nel senso che tutta l'Italia diceva, e lo dice ancora tutt'oggi, questo tormentone. Quindi tormentone, un comico, è il biglietto di presentazione, più che il nome e cognome.
È vero, è verissimo. Infatti, proprio in questi giorni, parlando insomma della tua presenza, è bastato dire: papi, ci sei, ce la fai, sei connesso. Pino Campagna, subito. Assolutamente.
Sì, infatti, ripeto, il biglietto di presentazione che immediatamente la gente ti riconosce.
Vero. Senti, ma quanto ti manca dell'esperienza da quando sei partito come cantante folk e poi sei subito passato al cabaret? Ti manca tanto quell'esperienza?
Ma io sì, sono partito come un cantautore pop, più che altro popolare, di canzoni popolari, che io cantavo molto le canzoni di Matteo Salvatore, che era un cantautore pugliese, di canzoni popolari molto famose. Poi ho cominciato a cantare nel mio dialetto, stiamo parlando degli anni 70, ho cominciato a fare i miei dischi in dialetto, poi ho migliorato il tiro, ho cominciato a cantare un pugliese capibile, diciamo, e ne sono venuti fuori altri dischi, tipo Il Canto Puglia, tipo Se Siamo in Puglia, tipo tante altre cose, tanti altri brani, tipo Il Ballo dello Scemo, non ho tanti di titoli strani. E di là ho fatto quasi una ventina di CD, dove mi sono divertito a cantare sempre il demenziale. Io ho partecipato anche al Festival di Sanremo, dove arrivai al secondo posto con una canzone molto demenziale. Vabbè, comunque sono ormai fatti che appartengono ormai alle guerre puniche, voglio dire.
Cioè, alle guerre puniche.
Quindi io direi il passato è passato, però.
Parliamo di progetti concreti su cui stai lavorando adesso, almeno, di quello che puoi svelare, però,
Beh, guarda, io penso che tu quando uno sta in macchina, ci sono gli specchietti retrovisore per guardarti dietro, perché è importante anche il passato, però per andare avanti con la macchina devi guardare avanti, per cui devi guardare sicuramente avanti, senza, cioè, pur pensando quello che hai fatto, da dove vieni, che cosa hai costruito, però sempre guardare avanti e sempre pensare a cose nuove, a nuove forme di comicità, che oggi francamente le vedo molto poche in giro, di nuove forme di comicità, che credo che sia stato fatto tutto, ormai o quasi tutto. Perché anche i grandi hanno copiato i grandi, capisci?
Sì, sì.
Non è che ci siamo inventati chissà che cosa, tutti hanno copiato a tutti, eh?
Sì, 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 certo, certo.
Scusate un po'.
No, no, prego, ma tranquillo, assolutamente, poi...
Però ti dico che ognuno si è ispirato al suo modello, come per esempio comici romani si sono ispirati a Pippo Franco, a Montesano, insomma... a Mattioli, comici napoletani, a Troisi, a Tantiago, al grande Edoardo, nel senso Totò il grande, Totò. Cioè ogni classe, ogni piccolo stato italiano, perché io dico che l'Italia è una conformazione di stati, c'è lo stato di Napoli, il regno delle due Sicilie, la Magna Grecia, se io mi vedo là, l'Italia la vive ancora così, capisci?
Ma cioè, a livello culturale è vero, è vero.
I Longobardi che ci tengono alla Padania, quindi per qualcuno c'ha la sua storia, capisci? Quindi io francamente ti dirò, lo dico sempre nei miei spettacoli, io non cambierò mai la mia idea, sono terrone, mi sento onorato di esserlo, vabbè, e lo vorrò sempre essere terrone, perché terrone, guarda, non è un'offesa, terrone è uno stato d'animo. La gente deve capire questo.
Sì, sì, sì. Quindi io sono dalla tua parte, quindi anch'io sono terrone. Sono...
Quindi per cui nulla vergogna, guarda, rispetto per tutti, paura di nessuno, questo è il mio motto.
Ma adesso c'è qualcosa su cui stai lavorando in questo momento?
Sì, 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 ci sono due o tre progetti molto importanti, tra cui anche un film che credo che prenderà corpo, spero, nel più breve tempo possibile, non so quando. Sì, e già in cassetto da 4-5 anni, allora visto che stavano fermentando gli champignon sul soggetto... Allora ho detto forse è arrivato il momento di metterlo su pellicola, diciamo, e ora stiamo lavorando per questo progetto, poi c'era anche una mezza canzone che dovevo partecipare a Sanremo di quest'anno, però lì la cosa che sai, Sanremo è tutto la vendita, magna magna, case discografiche, cose che io sono proprio al di fuori di tutto, però avevo una bellissima canzoncina, molto molto carina, amplificata anche alla disabilità, che si intitolava Canzone portatrice di handicap, ma era di un'allegria pazzesca, che parlava di disabilità però in modo allegro, e quindi era un argomento anche molto toccante.
E
ora stiamo aspettando una risposta, ma sai, siamo ancora pieni di tabù d'Italia,
io penso proprio di sì.
Abbiamo ancora sulle spalle tanti tabù che ci portiamo dietro, siamo pieni, noi siamo liberi, abbiamo fatto dei grandi passi, la porta, tutto, abbiamo fatto un sacco di robe belle. Però vedi, siamo ancora molto lontani di avere ognuno per la propria libertà, la libertà ha un prezzo, purtroppo. La libertà ha un prezzo, e ricordiamoci che per la libertà c'è stata anche gente in passato che ci ha rimesso la pelle, voglio dire, no?
Sì.
Pur di diventare liberi e avere l'espressione di parola, vabbè.
Assolutamente, vedi, è una chiacchierata veramente amichevole, quindi è giusto che sia venuto fuori anche questo tipo di argomento. Pino, io ti ringrazio veramente di cuore, allora il mio è un arrivederci a quando ci saranno progetti a questo punto, no? Già lì per...
Oltre alla via teatrale che io con la quale sto... vado in giro ora in inverno attraverso i teatri italiani, e vado, quindi magari mi beccherete da qualche parte sicuramente.
Assolutamente.
E poi ripeto, l'unica cosa che io credo molto in un in una parola, in una frase di un grande sociologo, un psicanalista, si chiama Paolo Crepè.
Come no, io l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo e devo dire veramente.
Io tempo fa Messi, cioè misi, scusa, perché Messi è un giocatore, misi in scena un testo di Paolo Crepè dal titolo Si è rotta la PlayStation, dove mi occupavo della divergenza tra genitori
e figli. È vero che hai proprio scritto dei monologhi, insomma, tratti dal libro di Crepè, giusto?
Presi ovviamente rifatti con il mio autore Marco Del Conte, il quale mi aiuta sempre nei miei testi, ex autore di Zelig, fatto fuori ingiustamente, perché poi a Zelig non crediate che sia tuttora che luccica, cioè, ragazzi, non crediate che tutto è no ragazzi, a Zelig ci sono anche dei bei giochetti che fanno, quindi non vorrei dire altro, perché altrimenti potrei infognarmi, insomma, in certi argomenti.
Meglio evitare, però.
Un piumone.
Sì.
Ti lascio con la frase di Crepè che diceva: oggi i ragazzi hanno molta fretta di diventare qualcuno, anzi molta fretta di diventare, molta fretta di avere successo e poca pazienza di diventare talenti, perché oggi il talento è importante in una persona, e poi ricordiamoci che con tutta la televisione che c'è, tu sei Cavales, tu sei Gazzetti, X Factor e tanti altri, voglio dire, format di questo tipo, ci sono molte occasioni per i ragazzi farsi notare.
Però,
noi prima avevamo un palco, delle chitarre, un microfono e basta.
È vero, bisogna ritrovare la strada per poter riconquistare il talento che si è
perso. Il talento oggi è quasi, uno va davanti al microfono, la prima serata, canta una canzone di Elton John e viene giù lo studio, capisci? Cioè,
ma il talento, il talento è altro.
Lo può fare anche il contadino che vende la frutta anche giù a casa.
Che canta tutte le mattine, che c'ha la voce calda, quindi ha la voce calda.
Va bene.
Grazie Pino. Allora, grazie a Pino Campagna, e noi ci sentiamo la settimana prossima. Grazie ancora di cuore, Pino. Incrociamo le dita per tutto.
A voi ragazzi, ciao, grazie.
Grazie
a tutti.
Pino, grazie.
Chi è? Beh, perché?
Sono il postino.
Ma e il postino suona sempre due volte.
Vabbè, ma se ti ho aperto la prima, che cazzo sono a fare la seconda?
Una firma qua.
Ma che?
Pacco.
A me?
Tante belle cose.
Tante belle cose.
Un pacco. Per me.
E che è sto pacco per me?
Mi sento sempre afflitto, io cerco la fatica, mi sbatto. rap, mi son pazzo. Mo esco pazzo, vengo dal giovinazzo. Questa è la mia terra delle scimmie di rap. E poi ci sono più piccoline, si chiamano rapine. Mozzarelle fresche belle, ce ne sono a tonnellate. Per le burlate qui si prendono ammazzate. Pensate che la Puglia sia un'isola felice. Pensate bene, c'è il proverbio che lo dice. Bicchetto con vi dritto, vi tondo con torito. Ma stati zitto, vinci solo chi fa il dritto. E da tutta Italia tutti vanno nel Salento. Ma che potere intorno la devi presentare. A ballare la taranta, chi balla e canta. E chi non ha neanche a caso una mutanda. Scendi la Puglia, balla sta danza. Pigliati un trullo e sciala la panza. Awe, awe, oh. E strascinati a gogo. Scegli la Puglia, balla sta danza, pigliati un trullo, sciala la panza, awe, awe, oh, che vuoi di più, io non lo so. Con la famiglia tutti a fare una quadriglia. Ci trovi tanti ulivi, percorsi alternativi. Le cozze, i rizzi, te li mangi vivi vivi. Ci trovi il ragazzino che si veste Valentino, che poi porta sul polsino l'orologio del marocchino. La sportiva un po' tacchiata per sembrare più slanciata. Porti in jeans la 40 e la ciccia fischiaccata. In mezzo alla piazzetta ci trovi tanta gente. Anche un parente che ti dice, uè vedete, ma come sei cresciuto, sei fatto proprio grande. Ma sei un figlio della Roche, ma chi cazzo è stacano? Che basti Caparezza, c'è Certo, c'è Zalone. I studi nel Gramaro, Fabio e Minga e Prevolone. Arbori, Albano, Tele Enorme, che cucagna. La gente si domanda, ma chi è Pino Campagna? Scegli la Puglia, balla sta danza. Pigliati un trullo e sciala la panza. Awe, awe, oh. E strascinati a gogo. Scegli la Puglia, balla sta danza, piglia di un trullo, sciala la panza, awe, awe, oh, che vuoi di più, io non lo so.
Che sono il campanello
e tu non vieni ad aprire.
Oh, postina, la parrucca,
eh?
Ma che tal? Vieni là, la parrucca.
Che capri stai a dirti? Ma qua,
ah, il pacco,
no, la multa.
La multa,
tante belle cose.
Come la multa.
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. buio. La strada si è sposta. I machis andrea su. Vamos a la playa.
I know you need my reality, so I help you. Just like you. Baby, your kiss is warm and lazy. Your world is bouncing crazy. Thank you.